Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi. Bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli sempre, ogni giorno a mezzogiorno su Radio Marte. Gianluca Gifuni al microfono, c'è Spider-Man oggi in regia, che salutiamo. Tra poco arriva anche Alfredo Maiorano, eccolo qui, lo vedo all'orizzonte. Quindi possiamo cominciare dicendo che tra tre giorni si gioca, oggi è giovedì, Inter-Napoli per la 12ª giornata del campionato di calcio di Serie A. Dopo la sconfitta con l'Atalanta c'è stato il discorso di Antonio Conte alla squadra, la doppia seduta di allenamento nella giornata di ieri, e poi gli allenamenti, le sedute continueranno fino a sabato, quando poi la squadra partirà dopo la seduta del mattino alla volta di Milano. C'è un patto nello spogliatoio, concentrazione massima per cercare di valorizzare al meglio la trasferta di Milano e cercare di fare il più possibile per portare punti a casa, magari anche per vincere la partita. È un Napoli che però, tirando un po' le somme delle ultime partite, qualcosa ha lasciato sul campo, sul terreno, soprattutto dal punto di vista offensivo. 0816363663 per intervenire in diretta, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Cominciamo la carrellata dei nostri collegamenti con il nostro inviato a Castelvolturno, Pasquale Tina. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a tutti.
Allora, come procede l'avvicinamento a Inter-Napoli? Innanzitutto, per quanto riguarda Lobotka, si sa qualcosa in più rispetto a ieri?
Ma guarda Gianluca, ieri c'era un po' più di ottimismo sulla presenza al primo minuto, io parlo sempre di quello.
Certo.
Vediamo anche oggi pomeriggio, insomma, nell'allenamento che comincia dopo pranzo, giocherà ancora, se continua ad allenarsi bene, credo giochi titolare, quindi l'idea è questa qua, si prosegue insomma su questa falsa riga. Sappiamo quanto sarebbe importante il recupero di Stan Lobotka, non perché il muro abbia fatto male, ma Lobotka ha caratteristiche diverse, ha caratteristiche uniche. Ti ascoltavo, hai detto secondo me una cosa giusta in qualche minuto fa, e il Napoli deve, secondo me, il lavoro di questi giorni è quello di migliorare in fase offensiva, cioè di essere più pericoloso. Come migliorare in fase offensiva? Questo poi lo sta facendo l'allenatore. Mi viene in mente avvicinare McTominay o soprattutto Kvaratskhelia a Lukaku, in modo insomma da avere una situazione diversa. Credo insomma che però Conte sappia bene insomma cosa fare. Mi risulta insomma che stia lavorando con grande dovizia di particolari in questi giorni a Castelvolturno. Domani fa anche conferenza stampa, domani parla alle 14:30, quindi confermata la conferenza stampa all'antivigilia della partita, e quindi poi vedremo. Insomma, c'è anche molto, come dire, riservo, quindi vuole preparare al meglio questa sfida, perché poi è chiaro Gianluca che io credo che nessun allenatore piaccia perdere 3-0 in casa, certo. E quindi c'è voglia insomma di riscattarsi, di offrire una prestazione diversa contro l'Inter, che sappiamo essere un avversario molto forte. Ieri ha vinto anche con esperienza la partita con l'Arsenal, che ha spinto molto nella ripresa. L'Inter è una piazza storicamente difficile per il Napoli, ci ha perso anche nell'anno dello scudetto, e però insomma io credo insomma che l'obiettivo non solo di Conte ma di tutto il Napoli, tutti i giocatori, sia quello di reagire, perché comunque la sconfitta con l'Atalanta 3-0 in casa comunque è stata brutta e pesante.
Ecco, oggi devo dire la Gazzetta dello Sport fa un raffronto tra le prime giornate di campionato del Napoli, quando la difesa era a tre, devo dire le prime tre giornate, perché alla quarta, le prime tre giornate perché alla quarta il Napoli giocò con la Juventus già con la difesa a quattro, se ricorderai. Quindi il cambio modulo è arrivato dopo tre giornate, però comunque rispetto all'inizio del campionato, quando c'era la difesa a tre, un 3-4-2-1, rispetto al 4-3-3, pare che il Napoli, insomma, secondo i dati, tiri meno in porta e segni meno gol. Ora io dico che questa proiezione forse possiamo farla invece dopo l'ultima sosta, perché dopo l'ultima sosta che il Napoli ha cominciato a stentare un po' in fase offensiva dal punto di vista del gioco, ci sono state le vittorie sì con Empoli, con Lecce e con il Milan, non si è subito gol, però in fase offensiva qualcosa forse è venuto a mancare. Che ne pensi?
Ma guarda Gianluca, di sicuro dopo la sosta di ottobre io credo sia, questo immagino stia smaltendo altri carichi di lavoro, credo insomma che Lukaku insomma ha fatto un passo indietro rispetto alle altre prove.
Vero.
A Milano no, perché a Milano ha segnato, ma ha segnato subito, anche con l'Atalanta secondo me è partito bene, poi dopo si è calato, però io non credo che poi il problema sia solo Lukaku, cioè a me non piace onestamente che Lukaku diventi una sorta di capro espiatorio dei problemi offensivi, a parte che i numeri di Lukaku
no,
sono
però buoni. È l'attaccante centrale della squadra, tu sai.
Stavo arrivando a questo, certo. È evidente che da Lukaku ci si aspetti di più, però non deve essere il colpevole assoluto, questo intendevo, però è normale che da Lukaku ci si aspetti di più, come deve crescere lui di condizione, e l'altro modo, quello che ti dicevo prima, magari metterlo anche in condizione di esprimersi al meglio, quindi magari variare non soltanto la palla addosso, ma magari mostrare anche qualche altra cosa, avere un giocatore vicino. Quindi per questo credo insomma che si stia diciamo lavorando per trovare anche un equilibrio offensivo, perché poi l'equilibrio offensivo è quello che ti consente poi di vincerle le partite. Il presupposto è non prendere gol, però poi devi segnare per vincere le partite o recuperare, perché Napoli quest'anno, tranne il Parma, che è stata una situazione particolare con l'espulsione, il Parma senza portiere, le due partite che è andata sotto, cioè Verona e Atalanta, poi ha perso 3-0, cioè non è riuscita a recuperare la partita.
È vero, Pasquale, una curiosità, insomma, sempre che riguarda il reparto offensivo, è chiaro che Lukaku è il centroboa, è l'attaccante centrale, da lui ci si aspetta qualcosa in più, ma insomma l'impressione è che il sostegno a Lukaku debba avvenire o da Kvaratskhelia in un modo o nell'altro, o da McTominay o da tutti e due, cioè è da queste relazioni dinamiche all'interno del meccanismo offensivo che passa poi la bontà, no? La virtù di una della squadra d'azzurra.
Certo, i bravi li chiamano connessioni, quindi sì, certo, assolutamente una connessione importante con Kvaratskhelia, con McTominay, ma anche con Politano, anche se Politano insomma ha un ruolo diverso, Anguissa mi sembra un altro insomma che si inserisce spesso, anche se Anguissa rispetto magari a McTominay c'ha meno conclusione da fuori, c'ha meno gol nelle gambe, lo dice lo storico delle sue stagioni da professionista, guarda, al massimo credo 2 o 3 gol, quindi segna poco. Importante un giocatore come Lobotka, perché Lobotka accompagna molto la manovra offensiva, l'abbiamo visto l'ultima partita col Como, ma non abbiamo bisogno dell'ultima partita col Como per sapere quanto sia importante Lobotka all'interno del Napoli, quindi sicuramente come dicevi tu è importante insomma che aumentino, no, queste connessioni, questi scambi, chiamali come ti piace di più, per consentire al Napoli di essere imprevedibile e più pericoloso.
Tu ritieni che Conte abbia fatto marcia indietro su McTominay più avanti al fianco di Lukaku e lo abbia inserito più dietro, o stia utilizzando entrambe le soluzioni per il calciatore?
Ma io credo che utilizzi, in un momento credo utilizzi entrambe le soluzioni, credo che sia qualche volta insomma un attaccante seconda punta per avere la profondità che magari non ti dà Lukaku, e a volte mezzala. Credo insomma che McTominay nasca centrocampista, nasca mezzala, quindi è importante secondo me che non giochi sempre spalle alla porta, ma giochi anche con la porta davanti, con la capacità di inserirsi, però sta alternando insomma le due situazioni.
Pasquale, il programma prevede allenamento oggi, allenamento domani, allenamento
oggi
sabato mattina.
Oggi pomeriggio, Gianluca, poi c'è domani mattina, dopo c'è la conferenza stampa alle 14:30. E poi c'è l'allenamento sabato e poi la partenza di Milano.
Per Milano. Grazie a Pasquale Tina, che risentiremo nelle prossime ore. Ovviamente buon lavoro al nostro inviato a Castel Volturno. Pronto Alfredo Maiorano con la pubblicità. Ascoltiamo prima un messaggio vocale, poi andiamo in pubblicità, poi tra poco avremo Michele Plasti. Noi telefoni aperti allo 081-6363-63 per intervenire in diretta.
Gianluca, ciao, buongiorno Maurizio.
Buongiorno Maurizio.
Sempre. Allora Gianluca, ieri ti mandavo un messaggio dicendo che forse sarebbe il caso, secondo me, a Lukaku metterlo in posizione di farlo segnare, quindi non spalla alla porta ma fronte alla porta. Però per fare questo io penso che ne pensi tu se Conte dovrebbe cambiare un po' modulo di gioco, magari passando a un 3-5-2 con i tre difensori dietro di Lorenzo, Rachmani e Buongiorno, e i due avanti Kvara e Lukaku, come era Dybala e Lukaku. Che ne pensi? Ovviamente gli esterni sono i tre centrocampisti più Neres e Politano da quinto.
Ehi, caspita, Neres e Politano, Kvaratskhelia e Lukaku, è una squadra super sbilanciata, insomma. A Milano è vero che forse diventi pericoloso, ma ne prendi quattro nel primo tempo se ti presenti in questo modo, credo. Insomma, questa è la mia idea. No, io credo che Conte abbia trovato un equilibrio giusto con il 4-3-3, il 4-2-3-1, con i calciatori che ha a disposizione. Però credo che si debba rivedere qualcosa nei meccanismi, soprattutto nelle dinamiche, nelle posizioni di Kvaratskhelia, McTominay e Lukaku e Politano, diciamo così, è quel quartetto attraverso i movimenti di tutti e quattro che può determinare un diversivo e un'alternativa, diciamo così, offensiva rispetto a quella attuale. Bisogna lavorare sui movimenti di questi quattro e ovviamente sulle impostazioni dei centrocampisti a partire da Lobotka, sugli inserimenti anche dei centrocampisti e sulla copertura delle ali. Va bene, ne parleremo tra poco con qualcuno che di tecnica se ne intende, di tattica soprattutto se ne intende. Pubblicità, tra poco. Insomma, ieri l'Inter ha battuto di misura 1-0 l'Arsenal al Meazz in Champions League, a 10 punti nella classifica ed è secondo in classifica, praticamente ai vertici della lunga classifica del grandissimo girone, enorme girone, raggruppamento di Champions League. Però insomma, sentivo anche qualche tifoso dell'Inter, giornalista appassionato dell'Inter che segue l'Inter, ieri sera nelle cronache post partita ha usato due pullman per fermare l'Arsenal e per vincere la partita 1-0 con un rigore di Çalhanoğlu. Insomma, sulla base di questa partita, che partita sarà, che match sarà Inter-Napoli domenica sera? Inter col pullman davanti alla difesa, Inter che farà la partita, Napoli che aspetta, aggressivo, recupero palla e ripartenza. Insomma, ci sono delle incognite, anche perché l'Inter con la Juventus, per esempio, ha dimostrato invece di giocare la partita a campo aperto e di pareggiarla 4-4. Ecco, quindi è un Inter che ha double face, è un po' un'incognita e anche una sorpresa dal punto di vista dell'impostazione tattica della partita. È vero, Michele Plastino? Ci sei, Michele?
Carissimo, buona giornata a te. Sì, le incognite.
Inter imprevedibile,
Sì, ma imprevedibile come atteggiamento, sì. Tatticamente no, quello è così come bene o male. Era fino a un certo punto anche Conte, che invece adesso sta cominciando a dimostrare un'apertura anche a altri sistemi, però quella è, tatticamente quella è. Bisogna vedere la mentalità con cui l'Inter affronta questa partita, cioè qual è il dubbio? Provarci, perché così si dà un senso profondo al campionato, laddove c'è riuscita anche l'Atalanta, oppure proprio perché c'è riuscita l'Atalanta considerare che difficilmente il Napoli potrà sbagliare due partite di seguito così, per cui bisogna vedere che cosa tenterà di mettere in testa Inzaghi alla squadra, anche perché lui è uno che lavora molto sulla testa, lui a livello psicologico, come ti posso dire, di comprensione, di dialogo, sulla testa lavora anche Conte, ma soprattutto per la carica, no? È molto più grintoso, tra virgolette cattivo in questo senso, che non Inzaghi, per cui dipende molto anche dalla psicologia del gruppo in questa partita più che della tattica per me.
C'è Ciro al telefono, lo 0816363663, che salutiamo. Ciro, buon pomeriggio.
Ciao carissimo Gianluca, io ti seguo sempre, sei un mito. Senti, io volevo sapere una cosa, ma comunque a me non mi è piaciuto sto Conte, ma sui giochi Conte non mi piace proprio. Poi su Lukaku se vengo io in mezzo a campo faccio meglio.
Vabbè, non esageri adesso.
Lukaku, ma poi che la scrivi, cioè, va a fare compiti i difensori.
Sono uno peggio dell'altro, i giocatori del Napoli,
sì,
Ciro,
sì,
per
sì,
lei.
Per me sì, Cicuni, per me sì, Gianlu. Comunque,
vabbè,
giochiamo sempre.
Vuole dire qualcosa a Michele Plastino, che dall'altro lato.
Michele, lei cosa ne pensi? Io penso che giochiamo sempre in nuovo con questi due. A voi, cioè, secondo me, non mi piace proprio.
Va bene, grazie, tutto chiaro, Ciro. Grazie. Allora, con Kvaratskhelia e Lukaku, Napoli che gioca in 9, il gioco di Conte non piace a Ciro. Michele.
Allora, personalmente a livello di spettacolarità non mi è mai piaciuto il gioco di Conte, ma poi tra l'altro mentre anche non mi piaceva stravinceva, quindi i fatti davano comunque ragione a lui. Su quei due ragazzi io credo che li vorrebbe qualsiasi squadra, cioè dovremmo cercare di uscire da questo pessimismo appena una partita non va bene, perché così poi non si va avanti. Io credo che ci voglia la fiducia, c'è stata nel momento brutto dello scorso anno, perché non ora che al nostro caro Ciro gli dico: ma l'hai vista la classifica com'è? Con tutto il Napoli, gli avrebbe permesso pure il lusso di straperdere una partita in casa, e com'è il Napoli? E allora dai, io non credo che il Napoli sia arrivato primo per caso, è arrivato primo anche per quei giocatori.
Salvatore al telefono, buon pomeriggio.
Sì, ciao Gianluca, buon pomeriggio a te, a dottor Plastino. Gli faccio i complimenti perché oltre a seguire Radio Marte ascolto anche la sua radio, soprattutto
radio sportiva, certo.
Grazie, grazie, non molto carino, grazie.
Dire perché non so se si poteva dire, vabbè. E soprattutto
no, Gianluca, grazie anche ovviamente per la correttezza, così come anche vale per la proprietà della mia radio che mi ha concesso l'unica eccezione con Radio Marte, per cui ci vogliamo bene, ecco. L'eccezione dall'esclusiva, ovviamente essendo direttore non dovrei girare molto, no, per quello che riguarda le radio, invece sapevano bene che cosa mi lega a Gifuni soprattutto e al pubblico napoletano, quindi eccezione fatta, grazie allora anche per la menzione concessa.
Vai Salvatore.
Ascolto soprattutto i podcast del microfono aperto che sono eccezionali. Allora, volevo dire una cosa, sta girando voce da alcuni giornalisti, non faccio nomi, che Conte abbia voluto Lukaku diciamo per forza, no? E che De Laurentiis e Manna diciamo si erano opposti a questa decisione. Conte alla fine li ha convinti. Adesso la mia domanda è questa qua: io non vorrei che questa scommessa che ha fatto Conte verso Lukaku, no, che è contro la politica aziendale, over 30,
oddio, e però insomma con 30 milioni non è che potessi prendere un attaccante.
Sì,
forte.
Però erano resti ad acquistarlo, avevano altre idee. Io ma non vorrei che questa scommessa che Conte ha fatto con Lukaku, io non vorrei che lui, siccome l'ha persa, si protrae anche nelle sostituzioni, perché lui lo sostituisce troppo in ritardo. Cioè è evidente che...
Allora l'ha persa, l'ha segnato in 11 partite, 4 gol e 3 assist. Cioè non è che sì, ma... proprio... Cioè non brilla per prestazioni, okay, non brilla per sostegno, no, alla fase offensiva, per efficacia, però insomma i suoi gol li ha fatti.
Come numeri hai ragione, però come rendimento e come supporto alla squadra è pari all'80.
Hai ragione tu sul rendimento.
Io non vorrei che Conte appunto lo sostituisca in maniera tardiva, proprio per non dar dimostranza alla società che lui ha sbagliato nella scelta.
Sentiamo che ne pensa Michele Plastino. Grazie Salvatore, perché poi c'è Antonio già al telefono.
Intanto grazie Salvatore. No, intendo dire che noi ci facciamo troppo retropensieri. Cioè io non riesco a immaginare un allenatore del calibro di Conte che si mette lì a guardare l'orologio e dire: beh, lo cambio fra un po' perché così non devo dare giustificazione alla società, devo dimostrare alla società che c'ho ragione. Signori, quando si sta in panchina, ma anche quando si allena, eccetera, questi pensieri sono nostri, di quelli che stanno fuori dal rettangolo di gioco. Che bello il termine rettangolo di gioco antico, mi piace. Allora,
è come centromediano metodista, no? Ricordo. O attende il piazzamento dei compagni.
Eh sì, è bello. Se cominciamo tu e io non la finiamo più, ok? Va bene. No, però ecco, questo voglio dire, tutto questo retropensiero a mio avviso non esiste quando stai lì e quando stai a vibrare per la partita. Questi sono i ragionamenti che li fanno i tifosi, li facciamo a volte anche proprio noi che siamo addetti ai lavori, cercando di capire le cose meglio, però io sinceramente non credo che questo sia il motivo per cui lui ritardi la sostituzione. Io credo che sia perché ha fiducia nel giocatore e dice: prima o poi adesso magari lui è uno che capita e la butta dentro. Questo è il discorso. Quando c'è questo tipo di giocatori, questi sono i ragionamenti.
Lo ha voluto lui, e questo si sa, ma con 30 milioni non potevi prendere uno più forte di Lukaku, un grande centravanti, insomma ce ne voleva almeno 60, quindi almeno il doppio come cifra.
Ma non è l'ultimo arrivato,
no,
Lukaku,
ma poi, ripeto, i dati gli danno ragione, il rendimento, l'efficacia in fase offensiva evidentemente ancora no, però c'è tempo, siamo ancora alla 11ª e quindi si gioca la 12ª. Domenica. Antonio al telefono, buon pomeriggio.
C'è bisogno anche di un certo tipo di sostegno di gioco per lui.
Ecco, no, che dice, grazie Antonio.
Gianluca, buon pomeriggio dottor Plastino. Io mi trovo con quello che dice il dottore, perché poi noi napoletani siamo sempre così, quando si vince è tutto a posto, però alla fine anche quando abbiamo vinto con Lecce, Como e Milan non abbiamo espresso questo grande gioco e Lukaku non è chissà che ha fatto. Io l'unica cosa che chiedo a voi, che siete molto più tecnici di noi, una soluzione penso che si deve trovare, perché realmente Lukaku molto spesso è avvolto dalle difese avversarie e lui non si crea un'alternativa. Io ho visto Simeone che quando è entrato si spostava verso la squadra, e io penso che poi tutto ciò è dovuto all'assenza di Lobotka. Appena rientra Lobotka, secondo me la squadra incomincia a marciare di nuovo come prima.
Va bene Antonio, grazie. Lobotka, allora, salvi tutti. Io ritengo che invece i movimenti di Lukaku, McTominay, Politano e Kvaratskhelia, è lì che si agisce, si agirà e Conte agirà per cercare di trovare soluzioni diverse.
No, hai perfettamente ragione, il concetto è questo. Lobotka è il vigile della, è quello che dirige il traffico nel Napoli, quindi quando lui c'è è determinante, però poi bisogna vedere se è con uno accanto o è da solo, come almeno io preferirei, cioè io lo sai che mi piace di più il tipo il 4-3-3, soprattutto con quei tre davanti sarebbe l'ideale, che ogni tanto quest'anno ha derogato dalle sue idee e lo ha anche fatto Conte. Poi voglio dire, Lukaku, Simeone sono due giocatori completamente diversi, mentre Simeone è uno che può essere la punta d'accompagno a uno come Lukaku quando giochi con due punte, con tre comincia a diventare complicato. Poi il fatto che lui abbia a volte delle difficoltà di manovra deriva anche dal fatto che in genere la squadra si appoggia su di lui quando c'è da lanciare lungo, lui è uno che protegge bene, in quei casi quindi meno movimento ma protezione, e se fai quello e poi cominci a fallarsi difficilmente poi ti ritrovi in posizione per fare gol, per cui ci sono tante cose a mio avviso da studiare e da valutare per questo Napoli, anche se io giocherei sempre con 4-3-3.
Bene, è tutto chiaro, domani sei a Napoli con il tuo laboratorio, Michele Plastino @virgilio.it è l'email dove scrivere e chiedere tutte le informazioni del caso a Michele.
Allora
Plastino,
io come al solito ti ringrazio, sì, per me venire a Napoli è sempre un'apertura mentale, anche se lavoro, anche se a relax, cioè io appena entro in tangenziale mi sento bene, non lo dico per ruffianeria, perché questo lo dico anche a Roma, non mi piace fare, non ho mai fatto il ruffiano, per cui sì, allora lo ricordo ancora, anzi voglio dire che questo è un periodo ideale, perché fra poco, quando cominciano ad arrivare un po' le feste, io lì devo chiudere per i nuovi iscritti, quindi chi ha una mezza intenzione di inserirsi ora lo può fare mandando un'email a me, Michele Plastino, @virgilio.it, con scritto sono interessato, poi prendo io contatto e vi parlo io di persona, perché mi piace affrontare le cose con la mia voce non con gli iscritti. E poi sappiate che insomma ormai il mio corso non è il mio, ma è il mio e di Gifuni.
Vabbè, e allora ci vediamo domani, ci vediamo domani Michele.
Grazie.
Ti salutiamo, grazie, e ti auguriamo buona giornata. Grazie a Michele Plastino. E voliamo in pubblicità con Gigi Soriani, tra poco. Luca Marchetti, tutto sul mercato da Sky Sport. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, Gigi Soriani in regia, e quindi salutiamo Alfredo Maiorano che torna a casa, torna ai suoi compiti in post produzione. Sentiamo questo messaggio.
Buongiorno amico mio, Milo Brasillo.
Buongiorno.
Sempre sicuro che ho chiesto varie volte, ma ancora la giornata. Qual è la differenza fra Forza Napoli sempre e Marte Sport Live, che seguo da 20 anni?
Forza Napoli sempre va in onda da mezzogiorno a luna ed è interattivo, cioè c'è il filo diretto, i telefoni sempre aperti allo 081 636 363, è un programma che fanno gli ascoltatori, che fanno gli appassionati, che fanno i tifosi, mentre Marte Sport Live dalle 13 alle 14 è più un programma di approfondimento con le voci dei personaggi che si avvicendano al telefono o di persona. Poi in Forza Napoli sempre, il lunedì per esempio c'è sempre in studio dal mezzogiorno all'una Rico Fedele, il martedì c'è sempre studio Mimmo Alfidano, dal mercoledì al venerdì diciamo a turno ci sono in studio poi altri personaggi. Buongiorno, vogliamo metterci in testa che le prestazioni di Lukaku e del nostro Napoli saranno sempre di questo livello? E che noi siamo al momento primi solo e unicamente per una fase difensiva inossidabile. Che ne pensate, Nello da Pomigliano d'Arco? Credo che io sono d'accordo sul tuo ragionamento, che finora il Napoli si sia affidato alla fase difensiva subendo il meno possibile e sfruttando poi con cinismo le opportunità in attacco, magari anche le debolezze dell'avversario, per cercare di segnare o facendo affidamento in attacco sul talento, del tanto talento che ha dai suoi attaccanti, da Kvaratskhelia a Politano, da Neres a McTominay, per intenderci. Ma questo per vincere lo scudetto, lo dico subito, non basta. Bisogna mantenere la solidità e l'impermeabilità difensiva, ma fare qualcosa di più in fase offensiva, trovare delle trame diverse, dei diversivi. Ma Conte sicuramente ci sta lavorando, anche perché avendo giocatori talentuosi può, diciamo così, ha una ha un materiale su cui lavorare da questo punto di vista. Sentiamo quest'altro messaggio vocale, eccolo qui.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
A me il gioco di Conte non mi piace. Come gioco,
capito, però non,
gioco
si arrabbi,
non mi piace. Mi spiace dirlo anche a Michele Plastino e stai in radio, anche a voi in Napoli. Non mi piace questo di Conte. A me non mi piace.
Ho capito. È chiaro, non le piace il gioco di Conte. Sentiamone un altro.
Buongiorno, sono Peppe Dal Vomero. Ciao Gifuni, ciao Michele. Michele, mi ricordo sempre tanti anni fa a Scauri Minturno, la grande spiaggia Monteore e Monte Argento, bei momenti. Poi voglio dire questo, per quello che concerne il Napoli, secondo te Michele, il Napoli oggi è un cantiere, pensare allo scudetto è dannoso, secondo me, è dannoso. Tutto quello che verrà di positivo prendiamocelo, perché ci saranno pure dei tonfi, ma è normale, quando c'è un cantiere aperto questo succede. Dobbiamo solo sperare che avremo la forza di metterci fra le prime quattro, poi il prossimo anno sarà tutt'altra musica. Un bacio a tutti.
Beh, ma il tonfo c'è già stato con l'Atalanta. Quanti tonfi deve avere la squadra? Mica può essere sempre un tonfo. Anzi, già a cominciare dalla partita con l'Inter ci possono essere delle differenze anche importanti rispetto alla gara contro l'Atalanta.
Buongiorno, Forza Napoli.
Buongiorno.
Buongiorno Antonio. Sì, soltanto uno che veramente non capisce di calcio può pensare che il problema sia Lukaku in quanto giocatore. Il problema è il giocatore quando arriva davanti alla porta e non segna, no, quando gioca di spalle, certo, alla porta e ha tutti i rifornimenti di spalle alla porta. È normale che qualsiasi difensore sia avvantaggiato contro un attaccante che gioca di spalle alla porta. 4 su 5 sono del difensore in questo caso. Il Napoli deve trovare delle alternative al gioco d'attacco, non ai giocatori
e
d'attacco.
Noi questo stiamo dicendo
e con calma lo sta facendo Conte, io ho fiducia in Conte.
Certo.
Forza Napoli,
lo stiamo dicendo da ieri, ci vogliono trame di gioco diverse, trame offensive, ecco, diverse da quelle legate al centro boa Lukaku, e le trame offensive diverse possono dipendere soltanto dai movimenti di McTominay, di Kvaratskhelia e di Politano. Io non so se è già con noi Luca Marchetti, tra poco lo avremo, sentiamo quest'altro messaggio vocale, eccolo qui.
Buongiorno Gianluca, Antonio da Porti.
Buongiorno Antonio.
Non ho letto ancora questo articolo, ma è quello che penso io già da 2-3 settimane, da quando appunto parlammo nella vostra trasmissione del 4-3-3, parlando delle differenze tra quello di Sarri, Spalletti e Conte. Il grosso equivoco è che quello di Conte non è un 4-3-3, togliamocelo dalla testa. Io ho preferito il 3-4-2-1 dell'inizio stagione, anzi gradirei rivederlo, perché Kvara era libero quello di fare quello che voleva. È vero, perdiamo McTominay così, ma non lo so, magari lo mettiamo dietro le punte anche a McTominay. Troviamo la soluzione diversa, basta con questo 4-3-3 troppo difensivo.
Tu dici che il 4-3 di Conte è più difensivo del 3-4-2-1 originario, ma se Conte lo ha cambiato significa che comunque lo spazio per McTominay, che è costato 30 milioni, anche lui quanto Lukaku, è necessario trovarlo, evidentemente, visto che Conte ha disegnato questo Napoli sulla base dei calciatori che ha voluto, tra cui McTominay, anzi tra i primi McTominay. Buongiorno Gianluca, alzare il baricentro ne beneficia anche Lukaku. Se Quara e Politano sono costretti a fare anche i difensori, è normale che l'attacco ne risente. Sì, Politano sta facendo anche il terzino e Kvaratskhelia, insomma, spesso e volentieri lo vediamo anche sulla linea dei difensori, nella propria tre quarti, addirittura con l'Atalanta che veniva nella tre quarti del Napoli, e Jimmy City, difensore del con numero 19 dell'Atalanta, lo seguiva nella tre quarti del Napoli, cioè lo seguiva a uomo anche nella propria tre quarti. Incredibile. Difficile giocare per uno come Kvaratskhelia quando il difensore ti segue, sto parlando della partita con l'Atalanta, anche nella tua tre quarti campo. Ciao Gianluca, per quanto riguarda il reparto offensivo, io credo che l'unico che fu che può affiancare Lukaku sia Raspadori. Basta ricordarsi la coppiata interista Lukaku-Lautaro con i due esterni, il centro boa serve a poco. Saluti da Benvenuto. E poi ascoltiamo quest'altro vocale, eccolo qui, via.
Ti piace il presepe? No, non mi piace. Ti piace il presepe? No, non mi piace, ecco. Ma fa che la cadda fu presepe? Sì, allora fa tu piacere. Non piace Conte, non piace come ho. Ma poi se a fine campionato buttiamo quattro scudetti a Napoli, come parliamo? Gianluca da fuori grotta.
Ciao Gianluca, si riferisce al tifoso di prima che in maniera molto risentita ha detto che il gioco di Conte non gli piace, era arrabbiato. Io, diciamo, si può analizzare anche con calma, e quando si parla di calcio è vero che, insomma, quando c'è l'interazione anche al telefono, a proposito 0816363663 per intervenire al telefono, a volte ci si infervora anche quando si parla di calcio, perché è come essere al bar dello sport. Però insomma, sul fatto che il gioco di Conte non piaccia, ecco, questo può essere un argomento di analisi senza diciamo raggiungere estremi e infervorarsi, perché insomma si parla sempre di calcio. Sentiamo.
Ciao Gianluca. Buongiorno. A me non mi piace a pasta con formaggio. Forza Napoli sempre, Geppino Vele. Facciamoci una risata.
Ciao Geppino. Allora, messaggio, eccolo qui.
Sento tutti i commenti negativi del gioco di Conte.
Sì, Maurizio.
Conte, poi andranno tutti a
palzare. Ah, c'è Maurizio al telefono. Maurizio, buon pomeriggio.
Buongiorno Gianluca, buon pomeriggio, scusami.
Sentite il nostro amico quanto si è arrabbiato nel dire che il gioco di Conte non gli piace.
Lo so, però io con Sarri ho fatto il bel gioco ma non ho vinto. Con Spalletti ho fatto il bel gioco e ho vinto, e adesso se vinco con Conte senza gioco a me va bene, non è che mi preoccupo più di tanto. Io non lo so, volevo chiederti solo una cosa, non so se è passato il mio messaggio prima. Io penso che sono ignorante in materia, però la soluzione potrebbe esserci, se Conte la adotta, fare un 3-5-2 praticamente con Clara e
torna indietro. Scusa Maurizio, torna indietro.
E torna indietro, però andiamo avanti, perché io penso che Lukaku, come l'anno scorso con Dybala, ha fatto 20 gol con Dybala a fianco, e poi con Lautaro nell'Inter pure è stato prolifico.
Guardi, diciamo, Maurizio, lei ha visto il Napoli di Conte. Allora, il Napoli di Conte, quando non è in possesso palla, si difende ed è posizionato con un 5-4-1. Quando è in possesso palla, attacca o col 4-3-3, o col 4-2-3-1 o col 4-2-4. Questo è il Napoli di Conte, a prescindere da difesa a 3 di partenza, difesa a 4 eccetera. È così, 5-4-1 in fase difensiva, ed è stata la salvezza del Napoli primo in classifica, perché ha reso impermeabile la sua difesa al di là del match con l'Atalanta, sfruttando gli errori degli avversari in attacco e soprattutto il talento dei tanti attaccanti di qualità che ha a disposizione. Ma se migliora anche l'efficacia della trama offensiva, il Napoli diventa più completo. Ecco, questo è quello che è il discorso da fare e l'obiettivo da raggiungere. Grazie Maurizio comunque per il suo intervento. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità, tra poco Luca Marchetti da Sky Sport. Luca Luca da Roma ci abbraccia, ma aggiunge: non posso esimermi dal dirvi che alcune esternazioni degli amici tifosi oggi su Lukaku e Conte sono ridicole. Non ho altro modo per definirle. La partita con l'Inter è molto importante, sia Lukaku che Kvaratskhelia ci stupiranno per un nuovo assetto della squadra. Conte non ci deluderà, scrive Salvatore da Posillipo. Troppo disfattismo, sfido chiunque a dire che dopo 11 giornate il Napoli sarebbe stato primo in classifica. Luca Marchetti da Sky Sport, il re del mercato, tra le altre cose, tra i colleghi. Buon pomeriggio, Luca.
Ciao, ciao Gianluca, buon pomeriggio a tutti.
Beh, insomma, c'è un po' di disfattismo, ma insomma, no, noi non la mettiamo sul disfattismo, non la mettiamo sull'analisi di quello che il Napoli è al momento e di cosa può diventare. Credo che sia questo l'elemento cardine della discussione, no?
Non c'è dubbio, non c'è dubbio. E se uno analizza quello che il Napoli era, quello che il Napoli è diventato e quello che ancora può diventare, essere così pessimisti, così disfattisti, non ha ragione di esistere, secondo me. Poi, per carità, tutto può essere migliorato. Può piacerti o non piacerti la proposizione di un determinato tipo di gioco, ma io sono convinto che Conte parta dalla solidità per poi andare ad arricchire la proposta. Le fondamenta partono dal basso, non si parte mai dal tetto per costruire una casa. Prima bisogna ricostruire una mentalità vincente, la capacità di non andare in balia dell'avversario, e poi piano piano ci metti sopra le cose. Grazie a questo lavoro Conte è un grandissimo acceleratore di questo tipo di progetti. È riuscito nel giro di 3 mesi a rendere una squadra che lo scorso anno era completamente in disarmo una squadra più che credibile, tanto da meritare il primo posto in classifica. Cioè, è stata 2 sconfitte in realtà. La prima non la conto perché veniva dopo una prestazione veramente brutta, che forse ha dato anche in là per quella striscia di risultati utili consecutivi che il Napoli è riuscito a fare, ma una partita non può precludere tutto quanto quello che si è fatto di buono in questo periodo di tempo. E ripeto, secondo me ci sono dei margini di crescita molto importanti, perché la qualità del gruppo che ha a disposizione l'allenatore del Napoli è molto importante, anche la varietà.
Se al posto di Lukaku, ci scrive questo amico, ci fosse stato Osimhen, avremmo fatto il vuoto. Guarda, io di questi messaggi, di questi concetti espressi ai tifosi, ero sicuro che ci sarebbero stati già prima che cominciasse il campionato, quando è arrivato Lukaku e è andato via Osimhen. Ero sicuro che sarebbero arrivati i momenti, e non sarà l'ultimo il momento in cui qualcuno rimpiangerà Osimhen. Ma io non dico che non c'è certezza di questo, cioè non c'è certezza che con Osimhen il Napoli avrebbe fatto il vuoto. Per il momento è primo in classifica con Lukaku.
Ma poi parto da un discorso ancora. Cioè, sono passate 10 giornate, Lukaku non è in forma, non è stato ancora in forma, lo sarà. Lukaku con Conte ha sempre fatto bene, peraltro poi entriamo nel gusto personale. C'è chi può piacere più Osimhen, c'è chi può piacere più Lukaku, c'è chi potrebbe essere più funzionale. Sicuramente Lukaku è funzionale per il gioco di Conte, se no non l'avrebbe cercato così tante volte, non sarebbe stato uno dei suoi giocatori preferiti. Quindi magari Osimhen non sarebbe stato così centrale come invece lo è Lukaku, questo noi non possiamo saperlo. Altrimenti magari si sarebbe creata un'altra tipo di situazione, come magari si è creata con Di Lorenzo e con Kvaratskhelia, posto che comunque i discorsi con Osimhen erano andati oltre, no? Però secondo me c'è da analizzare la situazione senza dover per forza far intervenire la pancia. Perché se no i ragionamenti non diventano più analitici, ma diventano, per carità, vanno bene lo stesso, ma da tifosi, proprio nel vero senso della parola. Mi piace più Tizio piuttosto che Caglio.
Peppe al telefono, buon pomeriggio Peppe.
Buon pomeriggio a tutti amici napoletani, chiamo da Roma. E io sono convinto che Conte sia un campione, un allenatore ad altissimo profilo. Dobbiamo stare calmi e gestire bene anche questi momenti. È una squadra importante e stiamo costruendo un impero. Bravissimi, non ci dimentichiamo di quello che siamo stati e cosa abbiamo visto. Stiamo sereni che le cose andranno benissimo. Antonio Conte non è fisso.
Ma lei abita al Vaticano, Peppe?
Io sono di Posillipo, ma purtroppo sono a Roma per lavoro. Non vedo l'ora di tornare. Sì. Mi manca Napoli, vengo venerdì.
Va bene, allora buon ritorno venerdì e domani, quindi è Inter Napoli e la seguirà da Napoli.
Assolutamente, lasciamolo lavorare.
Grazie Peppe, grazie. No, però insomma, in una discussione.
Luca, mi viene una battuta, no? Che la colpa di questo malumore che c'è di Conte. Perché se sei primo in classifica, la colpa è tua. E quindi dal momento che sei primo in classifica, l'appetito viene mangiando e basta un inciampo o comunque una partita che ci può stare, no? che non vada bene, all'interno di un contesto che dici ah no, è tutto brutto, è tutto da buttare, ricominciamo da capo. La colpa è di Conte che è arrivato primo troppo in fretta.
È vero, e forse fosse stato quarto magari.
Bravo, capito?
Qualcuno oggi penserebbe, vai, forse ce la possiamo fare ad arrivare al primo posto, vai, insisti Conte. Invece essendo già primi e non essendoci nulla davanti, perché oltre il primo posto non c'è nulla,
non c'è niente.
E quindi non si deve guardare
tanto Antonio ha le spalle larghe, diamogli la colpa anche di questo e via.
È vero, guarda, la tua non è una battuta, forse è un concetto molto intelligente che dal punto di vista sociologico ha una valenza importante. Ma Luca, dal punto di vista offensivo invece, però, forse l'utilizzo di Lukaku come centroboa è solo in quel modo così prevedibile e statico. Forse è lì che si potrebbe, diciamo così, ragionare su una diversificazione della trama offensiva, magari con movimenti diversi di Kvaratskhelia, di McTominay e anche di Politano insieme a Lukaku.
Sono sicuro che peraltro questo è lo studio di Conte. Prima abbiamo detto, no, che le case si costruiscono dalle fondamenta e poi si va a rifinire il resto. E questo è quello che succederà al Napoli. Per il momento il gioco del Napoli è un gioco molto semplice e anche altrettanto efficace. C'è bisogno di uno stato di forma chiaramente eccellente da parte di tutti. Politano lo ha. Kvaratskhelia quasi, Lukaku ancora no, tanto per dirne, per parlare dei tre attaccanti. McTominay è stato inserito proprio per dare vivacità all'attacco del Napoli, no? Al centrocampo, ma con doti di grande assaltatore. Molto dipende non solo dalle trame offensive, quindi da quello che chiede l'allenatore nelle codifiche di alcune trame di gioco, ma proprio dallo stato di forma dei giocatori. Giustamente noi finora abbiamo visto un Lukaku piuttosto statico. Insomma, il Lukaku che ci ricordiamo noi non è soltanto il Lukaku statico, è stato anche il Lukaku statico, perché se Lukaku per la mole che ha fisica non sta bene al 100%, non riesce a far valere il suo strapotere atletico sugli altri, ma Lukaku è un giocatore devastante se sta bene.
Sì, è vero. E ora che non sta bene ha segnato 4 gol e 3 assist, quindi...
Poi raggiungere il 100% non è semplice, va bene anche al 90%, va bene anche all'80%, ma è un giocatore che fa dello strapotere anche dello strapotere fisico, no? La sua qualità, e poi tutto se per marcarlo e per farlo sta fermo devi metterne due, significa che qualcuno sta libero, quindi ci si gioca anche su questi piccoli dettagli che in realtà poi fanno veramente la differenza. Però voglio dire, alla fine uno può essere anche il più grande stratega del mondo, ma se gli interpreti che sono chiamati a leggere quello spartito non vivono la miglior condizione di firma, io penso che anche di forma, io penso che anche Guardiola, no? Se Haaland non è in forma, non segna Haaland, certo. Può metterlo anche davanti alla porta, non segna lo stesso, o Mbappé.
Luca, dedichiamo 3 minuti al mercato prima di salutarci. Allora, prima in uscita ti chiedo, Raspadori ha molti estimatori, sì. Atalanta, Juventus, forse il Milan anche, mi pare. Ti risulta?
Beh, sì, perché è un bravissimo giocatore. Bisogna capire bene le intenzioni del Napoli, quali sono sul giocatore, sul ragazzo, perché si può dire anche che può essere in uscita, chiaramente il minutaggio sta a indicare che non ha molto spazio, è un giocatore molto duttile, quindi questo da un certo punto di vista può essere un vantaggio, da altri uno svantaggio. È anche vero che però c'è un prezzo, il Napoli non è che lo ha pagato poco, e quindi tu sei il Napoli oggi, a quanto lo vendi, con che soluzione lo vendi e soprattutto a chi lo vendi? Perché tu lo venderesti, non so, alla Juventus, dove magari fai
un esploit, segna 20 gol.
Però poi dopo lotta con te, no?
Per
gli stessi obiettivi. Quindi c'è da valutare anche questo, secondo me, posto che se c'è un prezzo giusto, poi dopo il giocatore lo vendi a te, diciamo che serve meno di quello rispetto a quanto potrebbe servire a qualcun altro che te lo chiede con grande insistenza. Per cui sì, è sul mercato. Secondo me oggi, se dovessi dirti la squadra che potrebbe averne più bisogno, mia considerazione assolutamente personale è la Juventus. Giuntoli lo conosce, in attacco la Juventus ha meno soluzioni rispetto a quelle che si aspettava, soprattutto a causa dell'infortunio di Milik, però anche Milik, insomma, bisogna capire. Però è sicuramente un giocatore che, se decide il Napoli di metterlo sul mercato, estimatori ne ha quanti ne vuoi.
Simeone e Torino, e poi ti chiedo di Dorgu e Bonny, che sono i due, pare, per gennaio forse, insomma, giocatori che piacciono a Conte, tutti e due.
Ma allora, Simeone o Raspadori, mettiamoci, tutti e due non vanno via,
certo.
Su questo penso non c'è assolutamente nessun tipo di dubbio. E Torino sì, può cercare Simeone, bisogna vedere se Simeone cerca il Torino, perché poi dopo nella prospettiva di dover rimanere a Napoli, magari anche soltanto fra virgolette da riserva, ma lottare per qualcosa di importante o fare il titolare a Torino, una riflessione ci può anche stare, sì, ed è assolutamente legittima. Per quanto riguarda gli ingressi, sono due giocatori che certamente piacciono al Napoli, tra l'altro piacciono anche a me, questo conta relativamente poco.
Piacciono pure?
Anche a me, dico.
Ah, anche a me tanto, sì. Più Dorgu che Bonny, devo essere sincero. Ma
invece però a me piace anche Bonny molto, devo dire che lo vedevo anche lo scorso anno in Serie B e mi ha impressionato per le qualità tecniche e fisiche, atletiche insieme che riesce a mettere. Deve migliorare il rapporto con il gol, questo sì, ma è giovane. Io non so se però oggi, a gennaio, sono pronte le rispettive squadre a lasciarli andare.
Bene. Va bene, è tutto chiaro, noi ne parleremo. Nel frattempo auguriamo un buon fine settimana e buon lavoro a Luca Marchetti da Sky Sport, il re del mercato, ciao, tra ciao, i colleghi giornalisti.
Ciao.
Grazie a Luca Marchetti. Ivan da New York, Quara e Politano mettono un cross al mese al centro dell'area. Questa squadra gioca troppo indietro, deve essere più spregiudicata e marcature preventivi più efficaci. Siamo sempre in ritardo. Lukaku ha fatto 4 gol e 2 assist in 2 partite, ci fa l'occhiolino questo nostro amico. Messaggio vocale, eccolo qui.
Luca, sono Ciro di Pomignano d'Arco.
Ciro, buongiorno.
Io non penso che è Lukaku, è il gioco di Conte che non va. Il gioco di Conte non va. Deve cambiare gioco.
Va bene, insomma, magari abbiamo detto trame offensive alternative. Gianluca, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Giulio da Ashford nel Regno Unito ha un'idea, quella di prepararsi velocemente ad un piano B se il piano A, ossia affidare l'attacco a Romelu Lukaku, dovesse rivelarsi un flop. Un nome su tutti, Jonathan David, in scadenza giugno 2025 con Antonio Conte, l'era dei prospetti è tramontata, c'è bisogno di gente pronta all'uso. David Lille è un giocatore che piace molto alla Juventus, stamattina leggevo, pare che la Juventus voglia prendere a parametro zero, c'è già stato un contatto tra Giuntoli e agenti del calciatore ai quali pare che la Juve abbia promesso 7 milioni di euro di commissioni per prenderlo a parametro zero e 5 milioni netti al calciatore d'ingaggio per prenderlo a parametro zero. Insomma, David è già andato, secondo me probabilmente lo prenderà la Juventus. Va bene, siamo in chiusura. San Nataro, che dite? San Nataro, chip e chop, che faccio? Ascolto un altro messaggio, per esempio. Sì, no, me l'avete chiesto voi, chip e chop. Chop e chip.
Ciao Gianluca, ecco. Il presepe piace a tutti finché non occorre andarlo a prendere oppure a mettere a posto in cantina. Finché sta lì è bello, è bello.
Per la metafora del presepe, mi piace il presepe sul gioco di Conte.
Finché ha vinto nel modo in cui lo abbiamo visto vincere, appena, voglio dire, c'è stata una criticità, tutti a puntare il dito contro tutti. È la solita storia della piazza, di questa piazza che
è umorale, umorale, piuttosto
pressione
umorale
ai giocatori, pressione alla presidenza, pressione alla squadra. A chi fa bene tutto questo?
Va bene, se ne parlerà adesso in Marte Sport Live, nel programma dalle 13 alle 14, che è diverso da quello delle 12 alle 13, come spiegavo prima a chi ce lo chiedeva, perché ci sono gli approfondimenti, quindi sono i personaggi, ex calciatori, calciatori, allenatori, presidenti, colleghi, giornalisti, sui temi a 3 giorni da Inter-Napoli. Dobbiamo sbrigarci, e invece no, cari Chip e Shop, fra poco, anzi venite qui, cominciate a venire. Grazie a Gigi Soriani e Alfredo Maiorano e Spiderman per aver curato la regia, grazie a tutti voi per averci seguito, finisce qui. Forza Napoli sempre, ci ritroviamo domani a mezzogiorno puntuali, da Gianluca Gifuni è tutto. Adesso Sarnataro e Castelli, Chip e Shop, poi vi spiego domani quali acronimi sono relativi a loro, Chip e Shop. Attenzione.